Se da remoto non avete sentito, il consigliere Bosia, che è stato assommato in interpellanza, interviene la consigliera Moretti. Prego, consigliera Moretti, deve accendere il microfono. Ok, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti i colleghi consiglieri. Purtroppo il carattere estremamente diffusivo dell'epidemia di pandemia da SARS-CoV-2 ha imposto gioco forte all'imposizione all'intera collettività di restrizioni e limitazioni della libertà personale di grado inusitato. Si pensi un attimo a coloro che si sono trovati in condizioni critiche nei pronti soccorso o nell'unità di terapia intensiva respiratoria, in condizioni che potevano velocemente condurli all'exitus e che si sono visti preclusa la possibilità di interagire fisicamente con i propri congiunti. Questo ha comportato ulteriore attenzione e cautela nei confronti di comunità chiuse, quali gli istituti penitenziari, dove la diffusione dell'infezione avrebbe avuto un impatto destruente, vista anche lì la presenza di soggetti fragili, immunodepressi o portatori di patologie croniche, diabetici, eccetera. Pensiamo ai tragici bilanci delle CRA e delle RSA qui e in altre aree del paese. Per quanto riguarda la nostra casa circondariale, mi risulta che forme alternative di interazione con l'esterno, vedi ampliamento della frequenza delle telefonate e video incontri con dispositivi tipo tablet, siano state prontamente messe a disposizione. Detto questo, e posto che per quanto mi riguarda, credo che gli istituti di pena debbano essere innanzitutto istituti di riabilitazione, di rieducazione, di reinstillazione di senso civico e intercettazione e sublimazione delle potenzialità racchiuse in ognuno di noi, anche nel peggiore dei criminali, credo che un'attenzione particolare debba essere rivolta agli operatori delle carceri. Coloro che, personale di polizia penitenziaria, sanitari, personale rieducativo, sono i principali catalizzatori di questo recupero. Quindi il focus, a mio parere, deve essere centrato da un lato sui diritti dei ristretti e dall'altro sui diritti degli operatori. Ora, veniamo ai fatti di domenica 8 marzo, che anche per me, in quanto operatore sanitario all'interno del Sant'Anna, hanno costituito un autentico dispiacere e sfregio. A posteriori, credo che il bilancio umano e di danno strutturale nel carcere di Modena sia stato forse il più pesante a livello nazionale. Parliamo, come abbiamo sentito, di 9 detenuti deceduti, di 30 feriti in seno alla polizia penitenziaria e da altri anche fra gli operatori sanitari. La struttura modenese, messa a ferro e fuoco, la fa da padrona in danni globali rispetto alle altre strutture detentive regionali. Le perdite umane sono state sostanziate dall'accesso dei rivoltosi ai locali della farmacia, con conseguente loro massivo approvvigionamento di psicofarmaci, metadone, neurodeprimenti e quant'altro, e conseguente overdose di farmaci per lo più. Bilancio umano e strutturale quindi molto pesanti. Ora, il fulcro del mio discorso è che questo è stato possibile anche e soprattutto in virtù della debolezza dei sistemi di prevenzione, di sicurezza e di protezione individuale antiaggressione della struttura. Mi è giunta voce che gli stessi elmetti di protezione degli agenti di polizia penitenziaria non fossero a norma. Vorrei segnalare l'assenza di una sala regia, cioè di una centrale operativa che garantisca un monitoraggio centralizzato della struttura, a fronte di una notevole dispersione strutturale dell'istituto e di una carenza di telecamere funzionanti dislocate nei punti strategici e che attualmente, dopo l'evento devastatore, sono ancora meno. Paradossalmente, ora l'esposizione a un evento analogo sarebbe ancora maggiore. Queste carenze, soprattutto l'assenza di un monitoraggio centralizzato, è dal lontano 2004 stata segnalata a più riprese e viene tuttora segnalata dagli organismi sindacali agli organi competenti, vedi provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, senza riscontri significativi. A tal proposito, le segreterie regionali e nazionali dei sindacati predetti si sono fatte carico di mappare le falle strutturali, tra cui l'inadeguata altezza del muro perimetrale dei cortili del passeggio, alcune barriere che sono tutt'oggi in pannelli di compensato, la fragilità e la suscettibilità alla manomissione delle due porte carraie di accesso e che conducono all'esterno. La prima di esse, infatti, l'8 marzo, è stata forzata comodamente dai rivoltosi, che avrebbero forzato anche la seconda, che dà all'esterno, se non fossero stati bloccati dagli agenti di polizia adeguatamente equipaggiati. Carenze quindi di congegne anti-intrusione e anti-scavalcamento. La solidità della struttura è una condizio sine qua non per la sicurezza cittadina, di cui il nostro sindaco è garante, detenendo la delega alla sicurezza. La rivolta, a quanto pare, è stata fronteggiata con mezzi di fortuna dall'interno. Tra l'altro, il carcere di Modena è uno degli istituti pilota per la cosiddetta sorveglianza dinamica, che vuol dire ampliare la libertà di movimento dei ristretti e che imporrebbe a rigor di logica un rinforzo dell'attività di prevenzione delle aggressioni nei confronti del personale. Aggressioni che, anche pesanti e sfregianti, che si verificano da anni, e anche di prevenzione dei tentativi di evasione. Quindi, i sindacati hanno segnalato anche la disfunzione degli ascensori che conducono alle sezioni, che in presenza di eventi critici o di autolesionismo o autosoppressione possono compromettere la tempestività dell'intervento. Possiamo poi diffusamente parlare della criticità attuale della salubrità e della sicurezza negli ambienti di lavoro del personale, anch'esse segnalate dagli stessi rappresentanti sindacali. Carenza, ad esempio, del sistema di areazione all'interno delle guardiole dei reparti detentivi, nonché dopo l'8 marzo scorso tecnopatie, quindi malattie, da inalazione di polveri sottili residuate dalla fuliggine generata dall'incendio provocato. Condizioni che sono tuttora mantenute in spregio alle dichiarazioni di insalubrità del comandante dei vigili del fuoco, del medico dell'ASL, di RLS e RSPP. Il decreto, vorrei ricordare, legislativo numero 81 aprile 2008 e il decreto ministeriale numero 201 novembre 2014 impongono al datore di lavoro di assicurare l'incolumità del personale, nonché la sicurezza sanitaria dello stesso, e tutto ciò è da tempo pesantemente compromesso. Per concludere, io vorrei sensibilizzare il nostro sindaco, nonché, ripeto, delegato alla sicurezza e massima autorità sanitaria cittadina, intanto per onorare la priorità del nostro carcere nell'accesso ai fondi per il ripristino strutturale, e inoltre interagire con prefetto e provveditorato regionale per l'amministrazione penitenziaria per sollecitare un ripristino della sicurezza personale e sanitaria del personale di polizia penitenziaria, rieducativo e sanitario, per rinnovarlo nella motivazione a svolgere un'opera così delicata che non può e non deve prescindere da un relativo benessere delle condizioni lavorative. Grazie per l'attenzione.